numero punto all'ordine del giorno 5, approvazione documento unico di programmazione periodo 2017-2019. Sempre la parola al vice sindaco.
Ghelardi, andiamo ad approvare documento unico di programmazione degli enti locali, un nuovo documento che è stato recentemente introdotto con la revisione anche dei principi contabili e degli enti locali. Che cos'è il DUP? Praticamente lo strumento, che è un malloppo di 219 pagine, 214, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente e sistemico unitario la discontinuità ambientale e organizzative. In soldoni, in queste 214 pagine sono praticamente, diciamo, riepilogati tutti gli intenti dell'amministrazione, sia a livello operativo sia a livello strategico, circa il mandato di questa amministrazione. Io poi mi rimetto alle vostre domande se avete avuto modo di leggerlo. Mi sono segnato alcune cose. Allora, adesso dirò molte cose che poi ripeterò anche nel punto successivo, in quanto all'interno del DUP ci sono molti il DUP tra l'altro è un allegato del bilancio, quindi anche qui dentro sono riportati tutti i dati e i numeri che poi sono nel bilancio. A livello di programma triennale delle opere pubbliche abbiamo pianificato sull'anno 2017 la riabilitazione della torre di Fontanedo, poi il completamento del Sacro Cuore, la realizzazione di asfaltature sul territorio comunale. Queste sono le tre opere sopra i 100.000 euro che intendiamo portare avanti nell'anno 2016. Poi dopo dirò anche le opere sotto i 100.000, che sono queste qua. Allora, realizzazione di nuovi parcheggi in zona Lido, sono stati accantonati 45.000 euro. Poi c'è il potenziamento e l'ampliamento del Pala Legnone, in quanto nonostante sia nuovo, le associazioni hanno manifestato alcune criticità in merito alla corretta fruibilità dello spazio, quindi magari c'è stato, non lo so, una poca condivisione con le associazioni, non lo so. Le associazioni ci hanno chiesto di andare a rivedere un attimino gli spazi e così abbiamo accolto positivamente le richieste. C'è già un progetto, 70.000 euro investiti sul Pala Legnone, che è un peccato perché è un'opera nuova, metterci mano dopo 2 anni è un po'... però vabbè, è così. Poi, cos'è ancora? Poi c'è la realizzazione entro nel dettaglio anche al punto successivo sulle opere sotto i 100.000 euro perché ce ne sono altre, ma qui all'interno del DUP non sono indicate. Poi, sempre all'interno del DUP vengono sviscerate le spese, o meglio, le entrate vincolate, quindi c'è il discorso sanzioni del codice della strada che viene indicato, che viene imputato per una somma obbligatoria ex legge, nel rifacimento della segnaletica orizzontale per 12.000 euro, segnaletica verticale 3.000 euro, potenziamento della struttura polizia locale 10.000 euro, poi c'è un accantonamento anche qui al conto crediti di dubbia esigibilità per anche in questo caso la difficoltà nell'incassare le multe. Poi c'è il discorso che ho già fatto prima, che ribadisco, praticamente il piano delle assunzioni. Andiamo a assumere un istruttore direttivo categoria D1, che sarebbe il nuovo comandante dei vigili, posto che il dottor Comi ha chiesto la mobilità. Andiamo ad assumere 2 C1, che sarebbero i 2 vigili per il tempo determinato nel periodo estivo, il B1 che è l'ausiliario della sosta di cui ho già parlato prima, e poi basta direi. Il dottor Bonaso, che è qui presente, che è il nostro revisore, letto il documento unico di programmazione, ha così concluso. Il revisore dei conti esprime parere favorevole sulla coerenza del documento unico di programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. Io ritengo che forse è maggiormente opportuno che, se ci sono dei dubbi o delle perplessità, mi facciate voi delle domande, perché altrimenti esporre tutte queste 214 pagine si andrebbe alle calende greche. Io poi ho detto i dati essenziali, i passaggi che ritengo più importanti anche per il pubblico, perché poi annoierei probabilmente il pubblico e darei numeri che neanche verrebbero, magari creerebbero solo confusione.
No, io, consigliere Sgait, magari faccio poi un commento sull'approvazione del bilancio di previsione. Passo. Sì, sono legati comunque.
Sì, soltanto una nota relativa alla spesa. Venini, soltanto una nota relativa alla questione dei parcheggi, dell'asfaltatura delle strade, perché la spesa messa in programma è una spesa ingente e io credo che si debba fare una programmazione seria di questa asfaltatura, perché altrimenti rischiamo di andare a chiudere delle buche, è vero, in strade che possono essere chiuse anche con una spesa minima, ma se noi andiamo ad asfaltare delle strade sotto le quali ci sono gli impianti idrici, gli impianti fognari, gli impianti che devono essere revisionati, che devono essere rifatti perché sono degli impianti fatiscenti, noi butteremmo i soldi dei nostri cittadini soltanto per dare una verniciata alle strade. Per cui è molto importante che si faccia una programmazione seria, si coinvolgano tutti gli enti e prima si sistemi quello che c'è sotto e poi si provveda all'asfaltatura. Immagino che questo sia nei programmi, però vorrei avere una certezza.
L'assessore Ruffoni ha detto che spenderà bene i soldi, nel senso che prenderà ben no, è un'osservazione pertinente che già l'assessore ha recepito. Assolutamente sì, per evitare di fare asfalto dove dopodomani riscavano, non è il caso.
Nessun altro intervento? Allora, approvazione del documento unico di programmazione periodo 2017-2019, chi è favorevole? Chi si astiene? Venini, Grega. Chi è contrario? Sgait, Curtoni. Dobbiamo votare l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Chiedo scusa. Tutti? Ma, sì, va bene. No, vedevo, scusate, le mani un po' su, un po' giù, non capivo. Allora, l'unanimità. Approvazione, punto 6, approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prego.
Diciamo questo è il punto più importante all'ordine del giorno, approvazione del bilancio previsionale, che quest'anno mi dicono gli uffici che è stato portato in consiglio con un largo anticipo rispetto alle esperienze passate. È un documento fondamentale per poter dare impulso ed evitare tutte le criticità che derivano dall'imputazione in dodicesimi della spesa che dobbiamo sostenere nel 2017, fin tanto che non viene approvato questo documento che è il bilancio previsionale e che ci permette da lunedì di dare impulso a tutte le idee che abbiamo in testa. Il nostro comune, a mio avviso, ha un bilancio sano, come poi sarà confermato anche come dirò poi nel parere del revisore, che anche lui esprime un parere favorevole. Faccio anche qui scorrere le entrate per titoli. Allora, la premessa è che il nostro comune al 31-12 comunque ha 5 milioni e 400 mila euro circa in cassa. Mi riferivano gli uffici che adesso questa somma del denaro in cassa è salito sopra i 6 milioni, in quanto mi dicevano che ieri o ieri l'altro è stata erogata proprio finanziariamente una parte del contributo che è arrivato dallo Stato per il Sacro Cuore. Allora, entrate correnti di natura tributaria, abbiamo previsione di competenza 2016 4.470.000 euro, trasferimenti correnti 199.834, titolo terzo entrate extratributarie 1.007.000, entrate in conto capitale, sempre competenza, 3.419.000, accensione di prestiti 48.103, poi ci sono le partite di giro che l'anticipazione da istituto tesoriere che abbiamo attivato nei limiti previsti dalla norma, ma che salvo eventi improbabili non sarà utilizzata, in quanto, come dicevo prima, a livello di cassa il nostro comune è messo molto bene, 2.569.000 euro. Poi entrate per conto terzi e partite di giro, vabbè, questo è più che altro una posta contabile ragionieristica, 2.380.000 euro, questo è entrate. Invece spese, abbiamo spese correnti 5.364.000 euro, spese in conto capitale, competenza 4.202.000, rimborso prestiti, l'estinzione dei mutui in essere, mi sembra il debito residuo ammonti a un 3 milioni se non vado errato, 310.000 euro, poi la partita di giro, chiusura anticipazione che leggevo prima, c'è anche tra le uscite, 2.569.000 euro, e l'altra partita di giro, uscite per conto terzo e partita di giro, 2.380.000. Diciamo che gli ultimi due titoli sono più che altro discorsi ragionieristici. Allora, io ritengo anche qui opportuno andare a elencare tutte le spese, se trovo il foglio. Allora, anche qui vi elencherei, adesso mi concentro un attimo sulle spese di investimento, le rielenco, alcune le ho già dette prima, sono una duplicazione. Allora, per l'anno 2017 abbiamo imputato una previsione per manutenzione straordinaria e mobili comunali 15.000 euro, adeguamento a normativa di sicurezza edifici pubblici 10.000 euro. Poi l'utilizzo del 10% previsto ex legge e la riserva 8% degli oneri di manutenzione secondaria sono 40.000 euro, di cui la metà per l'abbattimento delle architettoniche. Poi c'è la reimputazione, l'FPV reimputazione è una spesa che praticamente doveva essere sostenuta nel 2016, non è stata conclusa l'opera, viene reimputata sul 2017. Sto dicendo nuovamente che abbiamo installato 38.000 euro di telecamere, quindi lo vedete reimputato, ma è sempre l'installazione delle telecamere dello scorso anno. Poi ometto quelle piccole spese, c'è tutta la partita Sacro Cuore, qui dentro già anticipo eventuali domande, non è stato recepito in quanto il decreto con cui c'è stato sbloccato l'importo di 2.100.000 è arrivato quando tutti gli atti del bilancio erano già stati impostati, quindi qui il Sacro Cuore non lo vedete finanziato con questi 2.100.000. Subito dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, che come previsto la norma deve essere approvato entro il 30 aprile 2017, verremo in consiglio nuovamente a fare una variazione di bilancio per imputare questi 2.100.000 sul Sacro Cuore, in modo tale che poi l'ufficio tecnico può procedere con le gare e tutto quello che consegue. Altra cosa che probabilmente è già nota a molti in quanto è stata particolarmente pubblicizzata, la realizzazione della nuova clubhouse del campo di calcio che viene cofinanziata per il 50% con un contributo di 55.800 euro per la precisione dalla comunità montana, i 70.000 euro potenziamento e ampliamento, come ho detto prima, del Pala Legnone. Poi la riabilitazione a torre di Fontanedo 188.000 euro, sistemazione dei parchi e giardini 15.000 euro, realizzazione di asfaltature varie sul territorio comunale 200.000 euro, poi opere di arredo urbano sul territorio comunale abbiamo stanziato 21.800 euro perché intendiamo andare a rivedere un po' l'arredo nella zona lago e sarà una delle prime cose che andremo a fare, in quanto ormai la stagione turistica è prossima e ci sono po' di cose da fare secondo noi per rendere ancora più bello il nostro paese, realizzazione dei nuovi parcheggi in zona Lido. Queste sono le spese in conto capitale. Queste spese in conto capitale sono finanziate, direi, fatti salvi i discorsi della comunità montana che ci dà 56.000 euro per il manufatto al campo di calcio e il Sacro Cuore che è finanziato a fondo perduto dal Ministero, sono finanziate per lo più dagli oneri di urbanizzazione che sono stati quantificati dall'ufficio preposto per il 2017 in circa 650.000 euro, di cui 400.000 euro primaria e 250.000 euro di urbanizzazione secondaria. Faccio scorrere brevemente anche qui adesso le entrate, poi vado anche sulle spese correnti. Allora, tra le entrate abbiamo stimato, ometto quelle che a mio avviso non sono degne di nota, 2.743.000 euro il gettito previsto dall'imposta municipale IMU, 646.000 euro addizionale comunale IRPEF. La TASI, che ormai a Colico trova applicazione in casi piuttosto unici, 13.000 euro. Poi, tra le entrate abbiamo 58.000 euro del trasferimento dalla Regione Lombardia a fondo perduto per la progettazione delle opere di regimazione del torrente Inganna, che poi pari pari sulla spesa c'è il costo della progettazione. Vabbè, i proventi dei parcheggi di cui abbiamo già parlato prima, 160.000 euro. Ci sono ancora, sono stati reimputati 10.752 euro delle proventi derivanti dalla vendita della legna, lotti, insomma, Alpe Rossa mi sembra, che erano stati deliberati mi sembra dalla vecchia amministrazione. Poi ci viene riconosciuto una concessione demanio lacuale di 55.000 euro, che anche qui pari pari abbiamo la spesa perché è una cifra che deve essere utilizzata per la pulizia del verde delle aree demaniali, sempre tra le entrate, 55.800 della comunità montana per il campo di calcio. Questo no. Allora, anche qui anticipo una domanda che poi anticipo subito. Tra le entrate era stimato l'importo di euro 905.000 euro, quale introito prestimato derivante dalla vendita del terreno in zona industriale di proprietà del comune. Era stata messa questa cifra per avere un piano B nel caso in cui non fossero stati sbloccati i 2.100.000 del comune per andare a completare il Sacro Cuore. Quindi noi, non avendo la certezza quando abbiamo predisposto questo bilancio che i 2.100.000 venissero poi sbloccati, abbiamo messo per un piano B 905.000 euro per la vendita, derivante dalla vendita di questo terreno. Ora valuteremo con il gruppo la destinazione di questa cifra, rifaremo un ragionamento su questa cifra, ma ripeto, è stata messa per un piano B. 650.000 euro gli oneri, e ritengo che queste qui sono le partite più importanti per quanto concerne l'entrata. Ora farei scorrere un po' la spesa, con magari anche qualche dato sulla differenza di spesa data dalla nostra amministrazione, magari allocando determinati costi in maniera più efficiente, senza tagliare alcun tipo di servizio. Allora, vediamo. Allora, abbiamo servizio di igiene urbana, abbiamo messo 434.200, investendo 10.000 euro in più rispetto alle previsioni definitive 2016. Smaltimento rifiuti, anche qui abbiamo messo 10.000 euro in più rispetto al 2016. Poi abbiamo portato a 70.000 euro l'appalto per le manutenzioni e fornitura materiale per parchi, giardini ed aree verdi. Poi i 55.000 euro per la manutenzione delle spiagge, che erano i 55.000 euro che ho detto prima. Altre cose. Allora, c'è la diminuzione, previsioni definitive del 2016, le spese di gestione delle aree di sosta pagamenti 81.500, nel 2017 questa spesa scende a 20.000, quindi abbiamo un risparmio secco di 58.500 euro. Pertanto, come dicevo prima, i 40.000 euro che io ho stimato forse può aumentare. Interventi diversi di promozione turistica, questa cosa mi sento di sottolinearla, perché come abbiamo sempre detto il turismo a Colico ha necessità di un forte rilancio, secondo me. Abbiamo investito interventi diversi di promozione turistica 60.000 euro, quindi rispetto ai 33.500 euro che poi ad alcuni sembrava una cifra, dicevano, era un cifrone, abbiamo raddoppiata, 60.000 euro, che saranno destinati alla Proloco e all'associazione. Poi le realizzazioni di asfaltatura, ho già detto 200.000 euro, manufatto accessorio, vabbè, sempre quello di prima, del campo di calcio, opere di arredo urbano 21.800, l'ho detto prima, manutenzione e funzionamento degli uffici pubblici, degli uffici, la pulizia degli immobili, del compendio delle proprietà immobiliari del comune, anche qui l'abbiamo portato da 41.100, l'abbiamo portato a 55.000 euro, l'incarico di progettazione l'ho detto prima. Abbiamo aumentato il servizio pasti caldi per anziani disabili, dalle previsioni definitive 2016 di 500 euro abbiamo portato a 8.000, quindi un maggiore investimento di 7.500 euro anche nel settore sociale. Poi abbiamo stanziato, eccola qua, 15.000 euro non oltre alla quota delle sanzioni stradali vincolate per il rifacimento della segnaletica, abbiamo stanziato ulteriori 15.000 euro per rifare la segnaletica orizzontale subito ad aprile, perché altrimenti con i soldi che derivavano dalle multe avremmo dovuto aspettare che prima entravano tutte le multe e poi avremmo potuto spenderli. Quindi se tutto andava bene avremmo potuto rifare la segnaletica orizzontale a novembre-dicembre. Però a nostro avviso, la segnaletica orizzontale per un paese turistico deve essere rifatta ad aprile. Abbiamo stanziato ulteriori 15.000 euro che andremo a investire, se sono Ruffoni, penso su lunedì. Poi vediamo se ci sono altre cose degne di nota, vabbè, 70.000 euro del Paralegnone l'ho detto prima, 45.000 euro zona Lido, detto prima, in soldoni, questi, soprattutto per quanto riguarda il verde, che cosa andiamo a fare? Allora, innanzitutto abbiamo chiesto a Silea di aumentare il passaggio, soprattutto nel periodo estivo, per lo svuotamento dei cestini, quindi Silea quest'anno non solo farà la gestione, la pulizia ordinaria del paese, quindi pulizia dei cestini nei giorni già scadenziati, ma farà due passaggi straordinari, mi sembra da giugno fino a fine agosto, uno il sabato mattina e uno la domenica mattina, dove farà il giro di tutta la zona lago, di tutto il centro, prenderà i sacchi, li svuota e li porta via. Poi stiamo valutando di aumentare, anche lì stiamo scegliendo quali strategie adottare per fare in modo che d'estate l'erba sia tagliata con una cadenza, diciamo, già bella programmata, e si evitino quindi quei rincorsi all'erba che cresce, soprattutto nel periodo in cui c'è più molta gente. Le assunzioni le ho già dette prima, anche qui mi rimetterei a eventuali vostre domande, se ci sono.
Sì, Sgheiz, grazie per l'esposizione molto puntuale. In realtà io volevo fare proprio una considerazione che riguarda il discorso dell'alienazione del terreno, che è stato inserito come una fonte di finanziamento per le spese in conto capitale. Quindi, se capisco bene, quest'anno non si può più utilizzare non si possono più utilizzare le entrate in conto capitale per coprire la spesa corrente rispetto, si può ancora? L'ultimo anno, ok. Però al di là di questo, nel prospetto che leggo, che trovo nella relazione del revisore, in sostanza mi sembra di capire che come previsioni di entrate per oneri siamo messi bene, perché sono 725.000 più 625.000 più 625.000 nel triennio. Credo sia un dato che da Lecco a Sondrio, esclusi forse i capoluoghi, nessun comune può avere, quindi sicuramente un punto molto positivo che testimonia anche un certo interesse, una certa vivacità nel settore dell'edilizia. Probabilmente ci sono degli interventi anche di una certa consistenza in attuazione che determinano queste entrate. Sul 2017, oltre a questo, è stata prevista l'alienazione, per i motivi che ci ha spiegato prima l'assessore, del terreno in zona industriale, che è l'ultimo bene, diciamo comunque l'unico che è immediatamente alienabile e che ha un certo valore dal punto di vista finanziario, perché oltre a questo credo ci sia un piccolo piazzamento in via Villatico, le scuole elementari, il laghetto e Villatico, oltre ovvio, al discorso scolastico qui, che però andrà a un orizzonte temporale più lungo, più lontano. Quello che mi sorprende è un pochino, sono due aspetti in sostanza. Il primo è che non sembra che nel 2017 ci sia necessità, considerando anche il Sacro Cuore ed escludendo quello sblocco di 2.100.000 euro, di prevedere l'alienazione del terreno. Oltretutto vedo che il valore è stato diminuito del 10% rispetto al 2014, che è una cosa un pochino incomprensibile, perché se entrano più oneri o comunque un'attività più dinamica del settore edilizio, e nel momento in cui si costruisce di più sembra che noi vendiamo abbassando il prezzo o prevediamo di vendere abbassando il prezzo, che appare comunque un controsenso. Questo terreno, ricordo che era quotato 110 euro al metro nel 2014, sono passati solo 2 anni e mezzo, 3 anni, e adesso la perizia, o comunque il prezzo per cui prevedete di alienarlo, è di 100 euro al metro. È una differenza di circa 100.000 euro, quindi se poi consideriamo la situazione per cui abbiamo queste entrate in termini di oneri, uno sblocco che al momento in cui è stato predisposto magari questo prospetto non era ancora certo, ma comunque probabile, sommando le alienazioni, lo sblocco, gli oneri, l'alienazione e lo sblocco, abbiamo qualcosa come circa 5 milioni di risorse in conto capitale disponibili nell'arco dei 3 anni. A queste va ovviamente considerato, per questo va comunque considerato l'intervento che è in corso di attuazione al Sacro Cuore, che in ogni caso è finanziato per circa il 65% da un contributo regionale a fondo perso. Quindi questa è un attimo la valutazione che mi sento di fare. Questo terreno è un bene strategico che può essere utilizzato per realizzare delle opere significative per la popolazione, quindi noi avevamo detto, poi non so, io ho già espresso più volte una posizione avversa a questa alienazione, va bene per necessità estrema, per completamento del Sacro Cuore, però considerando lo stato dei lavori ad oggi e le previsioni di entrate degli oneri, non mi sembra che nemmeno nel 2017 avremmo la necessità di procedere con questa vendita, soprattutto considerando anche il fatto che verrebbe messo sul mercato ad un prezzo comunque inferiore del 10% di quanto era stato fatto nel 2014. Ecco, questo è un primo aspetto. L'altro riguarda sempre il discorso delle spese in conto capitale. Vedo che a fronte di questi 5 milioni circa, comprensibili 2 milioni e 100 di sblocco, ad esempio nel POP non troviamo più il completamento del centro diurno a Laghetto, che è un'opera di circa 650.000 euro per il quale già c'è un finanziamento a fondo perso di Fondazione Cariplo di 100.000 euro, quindi un'opera per cui c'è un progetto, c'è un finanziamento, tolto il finanziamento dall'importo stimato dei lavori, siamo circa a 550.000 euro. Il progetto c'è, questo quadro roseo di entrate in conto capitale sicuramente ci consentirebbe di comunque valutarne l'attuazione, perché nel momento in cui abbiamo la possibilità di spendere 2 milioni e 100 mila euro nostri, perché come è stato detto giustamente sono dei colichesi, però sono risorse in più che si possono spendere, è ovvio che le entrate in conto capitale possono essere destinate ad altre operazioni. Quindi ecco, qui la preoccupazione è, non è che vendiamo la casa per andare in vacanza, perché poi dopo le ferie, dopo le vacanze, dopo l'estate torna l'autunno e quando inizia a far freddo e piovere non abbiamo più il tetto sulla testa. Ecco, questa è la considerazione che faccio su questo terreno. Piacerebbe che l'alienazione, se necessaria, fosse innanzitutto a un prezzo quantomeno pari a quello che era stato stimato. Poi per carità si può provare, se l'alienazione non va a buon fine e c'è effettivamente una necessità stringente per procedere, può essere rivalutata anche a ribasso, però che sia comunque legato alla realizzazione di un'opera significativa per la popolazione, quindi che sia percepito l'effetto di alieno, vendo la casa, ma reinvesto in maniera lungimirante il ricavato.
Se volevo soltanto dire, sia Venini, anch'io sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto adesso il consigliere Sgeiz.
Anche qui faccio alcune precisazioni. Per quanto concerne il centro diurno, diciamo che sì, sul ragionamento fila tutto, però si scontra con i vincoli di bilancio. Non potevamo finanziare quell'opera perché i vincoli di bilancio non ce lo permettono. Invece per quanto concerne il terreno, sono assolutamente d'accordo che quel terreno, per fortuna che nel 2014 non è stato venduto, perché lì era messo in vendita per far cassa. Avremmo bruciato 1 milione di euro, che poi l'avevamo sul conto corrente. Oggi avremmo avuto 7 milioni anziché 6 sul conto, ma il terreno non c'era più. Quindi questa amministrazione, questa scelta scriteriata, non intende farla. Il terreno lo vende solo se è necessario per finanziare un'altra opera che genera un equivalente patrimonio in capo al comune. Quindi vendo 900.000 di, o quello che poi deciderà il mercato, vendo quel terreno per fare un'opera, non lo venderemo assolutamente per fare cassa. Questo sfonda una porta aperta. E ripeto, per fortuna che nel 2014 è andata deserta l'asta. Per quanto concerne il prezzo, allora, la premessa è che questo prezzo ci è stato trasmesso dagli uffici. Lei dice nel 2014 era messo in vendita il 10% in più, vero, ma è altresì vero che è andata deserta l'asta. Poi il prezzo lo fa il mercato, se 905.000 euro basso, il mercato, visto che questo terreno non può essere venduto a trattativa privata, ma deve essere messo a gara, se il prezzo è basso ci sarà una gara, se così appetibile poi il mercato farà il prezzo, quindi il prezzo aumenterà. Quindi solo queste due precisazioni, spero di essere stato esaustivo.
Sì, Sgeiz, solo in parte devo dire è stato esaustivo, perché riguardo al centro diurno, togliendolo dal POP non si può realizzare, cioè deve essere modificato il POP e inserire, lasciandolo invece nel POP non è un obbligo di realizzazione, per cui per questo motivo solitamente nel POP si prevedono un certo numero di opere che sono al di là della capacità finanziaria dell'ente, che poi molte volte non sono realizzate negli esercizi per cui vengono previsti, ma è comunque un'indicazione di una volontà. Avendolo tolto, ecco qua, il dubbio è che si prevede un'alienazione, si toglie dal POP, probabilmente non è ritenuta un'opera prioritaria nel triennio. Questo è un aspetto. Però questo del diurno è soltanto una considerazione generale che faccio sul discorso di entrate in conto capitale e spese in conto capitale. Sul valore invece non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché è una situazione in cui ho più oneri, quindi ci sono più interventi o c'è un maggiore interesse riguardo una certa tipologia di terreno. E il buon senso anche di economia domestica direbbe che in questo contesto non vado ad abbassare il prezzo, cioè non siamo su eBay qua in cui faccio un'asta partendo da un euro e lascio che il mercato poi determini il prezzo di vendita, perché si tratta di un bene che ha caratteristiche particolari, è un appezzamento di 10.000 metri quadri, quindi non siamo nelle situazioni in cui il mercato è tale o la domanda è tale da poter determinare una variazione del prezzo in base all'effettivo valore del bene. Quindi su questo non sono convinto della risposta.
Sul prezzo lei ha una visione da ingegnere, io da commercialista. No, invece per il centro diurno è stato tolto dal POP, ma non perché questa amministrazione non lo ritiene un'opera importante e da fare. Il POP può essere modificato. Quando noi abbiamo la certezza di come poter finanziare quell'opera, sarà modificato il POP e quell'opera sarà, diciamo, inserita. Cioè, ad oggi quell'opera, ripeto, per i discorsi dei vincoli di bilancio, è un po' l'esempio del Sacro Cuore. I 2 milioni e 100 che ci sono stati sbloccati, se non c'era lo sblocco, quei soldi non potevamo spenderli per il Sacro Cuore perché avremmo sforato da tutti i vincoli di bilancio. Lei ha ragione nel dire che ci sono dei soldi vincolati sul centro diurno, ma perché è così? Ma quei soldi, salvo che qualcuno ci dia una deroga simile al Sacro Cuore, per intenderci, non possono essere impegnati sul centro diurno, perché questi sono i vincoli di bilancio. Quindi noi, uno slogan le dico, la pelle dell'orso la vendiamo quando prendiamo l'orso. Quindi non magari andare a fare proclami in serate pubbliche, presentare magari, che ne so, mi viene in mente la Casa della Salute, che poi dopo non era stata fatta. Quindi nel POP sarà messo il centro diurno quando noi sappiamo con certezza come finanziarlo.
Posso? Grega, beh, voi vendete le telecamere prima ancora di aver giudicato il bando, quindi vabbè, diciamo, non posso più, basta, mi toglio la parola?
Consigliere Grega, non sono intervenuta, non le ho tolta la parola.
Ah, no, si è agitata, non pensavo che...
Lei non si preoccupi del mio stato d'ansia o di come mi pongo nel momento in cui sono nei suoi confronti educata e rispettosa della sua persona, altro non sta a lei giudicare.
Altrettanto, non era nei miei confronti, quindi cioè, posso continuare? No, ha detto una cosa importante prima l'assessore vice sindaco Gelardi, e questo il bilancio di previsione è il documento più importante di un'amministrazione comunale, perché effettivamente è il passaggio fondamentale perché si possono attuare gli impegni elettorali, gli impegni programmatici, eccetera, eccetera. Però è anche vero che oggi il bilancio non viene attuato completamente dall'amministrazione comunale, perché sono certo che se la volontà di tutti gli amministratori comunali è sempre quella di realizzare al meglio il proprio programma elettorale, i propri impegni, insomma magari andare oltre. Quindi lei ha detto anche una cosa importante, ci sono i vincoli di bilancio, per cui il bilancio oggi è un documento sì programmatico, ma l'80% del volume di questo documento è dato dai vincoli normativi, dai vincoli di bilancio, eccetera, eccetera. Una piccola parte del bilancio viene poi destinata, ecco, per quanto riguarda in particolare alla spesa in conto capitale, viene poi così destinata alle volontà dell'amministrazione. Da questo punto di vista, quindi, voglio dire, siamo completamente d'accordo su questo. Mi fa un po' sorridere il fatto che siete stati costretti a inserire l'alienazione del terreno zona industriale per una necessità di bilancio e senza magari pensare che forse anche il suo predecessore lo ha fatto nel 2014, perché da parte della ragioneria vi era altrettanta necessità. Comunque sia, questo lo può sempre verificare con gli uffici, perché si era discusso tanto ed era certamente un passaggio che non era nella nostra massima volontà, però voglio dire, l'avete fatto voi, e lei mi ha fatto piacere, non voglio ripetere tutte le cose che ha detto il consigliere Sgait, che sarà l'estrema ratio l'alienazione di questo terreno, quindi aspettiamo fiducioso. Non mi preoccupa tanto il discorso delle 100-110 euro, anche se sono 100.000 euro di differenza, perché le 100.000 saranno comunque una base d'asta per poi, nella speranza che si invitino tutte le ditte, non so se sarà invito, se sarà un bando aperto, comunque ecco, se è appetibile il terreno e se sarà aperto come deve essere per legge un bando di questo tipo, la cifra potrebbe anche, anzi auspicabile che salga. È chiaro che non può essere fatto questo per opere di ordinaria amministrazione, deve essere fatto per interventi importanti che resteranno poi nel capitale di Colico, e ne abbiamo bisogno di opere pubbliche. Mi delude un po' invece quella piccola parte, quel 20% di impegno che è di vostra competenza, nel senso che mi pare che ancora noi in campagna elettorale, pur consapevoli del percorso che abbiamo davanti, ci eravamo impegnati a utilizzare le risorse spendibili, parlo di spese in conto capitale, per interventi sul territorio, perché voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che Colico Centro in questi anni ha avuto tantissimo, ha avuto dal campo sportivo prima, la Piazza Lago rifatta, siamo tutti orgogliosi della nostra bellissima Piazza Lago, c'è stato l'auditorium, c'è stata la biblioteca, c'è stato il Palalegnone, una serie di interventi. Il paese è sempre stato un po' sofferto, le frazioni hanno sempre sofferto di questa attenzione sul centro del paese. Adesso verifichiamo che 70.000 euro per il Palalegnone va bene. Il suo collega Ruffoni faceva parte del gruppo di commissione, per cui sa benissimo che si sono svolte le cose. E 50.000 sul campo sportivo, insomma, praticamente mi pare che ancora adesso tutte quelle poche risorse spendibili per spese, diciamo, ordinarie vengono concentrate ancora una volta su Colico e le frazioni continueranno a piangere e a soffrire. Per questo, ecco, anticipo, il mio voto sarà contrario.
Sì, anche qui qualche precisazione. Allora, lei nel 2014 voleva vendere il terreno come estrema ratio perché il bilancio non tornava. Il bilancio mi sembra che il consuntivo, anche se il terreno non è stato venduto, il consuntivo non ha presentato delle criticità. C'è il parere non favorevole del revisore sul consuntivo 2014? No, forse sono un po' di domande, perché faccio fatica a capire. No,
guardi, allora facciamo così, non abbiamo il documento. Se lei vuole, ci troviamo un giorno in ragioneria, perché non penso che sia ininfluente, no? Cioè, noi oggi stiamo discutendo il bilancio di previsione di lei sindaco, scusi, lei vice sindaco, e della sua amministrazione. Quindi, se vogliamo parlare di quello, se vuole separatamente, non penso che interessi a nessuno, fare un confronto su documenti, perché bisogna parlare su documenti quando si parla di queste cose, non io posso dire tutto, al contrario di tutto, lei altrettanto, qualcuno ride, qualcuno si arrabbia, però alla fine la verità non emerge, se no parliamo del bilancio di previsione, direi.
No, ma io ritengo, sa, magari lei un po' mi conosce, parlo sempre con dati alla mano. Lei prima diceva che noi ci troviamo a vendere il terreno perché siamo lei nel 2014 era nella nostra stessa situazione. Ne prendo atto, a mio avviso non era così, però andiamo oltre. Telecamere, giusto anche qui per dare un paio di chiarimenti, lei si riferisce alle telecamere che abbiamo installato, i 40.000 investiti, o a quali telecamere? Che abbiamo detto che avevamo, che poi non abbiamo preso, non lo so.
No, mi pare che siano state fatte anche sia su giornali che anche da servizi TV locale di queste telecamere già pronte insomma, il bando che avrebbe permesso le telecamere alert, questo non so. Ci sono i video, comunque ci sono.
No, era per capire, perché poi dopo apro anche un altro piccolo parentesi, anticipo al pubblico che tanto. Allora, telecamere, se abbiamo la stampa che non è amica, che fa gli articoli capziosi, non è colpa mia. Questo. Poi, altro telecamera, anticipo che qua abbiamo anche qui qualcuno che, non so, si diverte a mandare lettere anonime. Adesso, tra l'altro, uscirà un articolo, l'anticipo, sulla provincia di Lecco.
dove praticamente qualcuno in maniera anonima ha denunciato un illecito sull'appalto delle telecamere 2016. Quindi così lo sanno tutti, uscirà questo articolo, l'anticipo almeno. Anche qui, perché mi piace parlare con i numeri, campo di calcio, 58.000 dati dalla regione, li perderemmo, secondo il suo ragionamento? Non mettiamo quelli che mancano? Sì. La parte che manca per completare l'opera, non la mettiamo? Quindi ci facciamo revocare il finanziamento della comunità montana? Poi, altre piccole cose, Proloco, la finanziavamo solo per 30.000 euro, secondo lei era meglio, portava a 60, non è una cosa buona? Assumere due vigili, lei non l'avrebbe fatto? Ecco, poi un'altra cosa, anche perché poi ogni tanto leggo, mi dicono, poi io Facebook lo guardo poco, ma uno scriveva, min quai tu che relinchi e là lo fandi mi ande a spalle, poi io col dialetto non sono tanto capace, no? Io dati alla mano sono andato a prendere le determine, allora, amministrazione greca, asfaltature investiti 162.000 euro 794 in 5 anni. Amministrazione Noi Percolico ad oggi, quindi non domani, ad oggi già investiti 134.476 euro di asfaltature già finanziate, in più nel 2017 ulteriori 200.000 euro di asfaltature, quindi noi in un anno e mezzo, porco cane, facendo due conti, lei in 5 anni ha speso 162.000 euro, noi in un anno e mezzo abbiamo speso 200 più 100, 334.
Posso fare una domanda?
Prego.
Ma gli investimenti, le spese ante 31/12/2016, da quale bilancio li ha recuperati? Tutte, anche il pezzetto di San Rocco?
Dalle nostre variazioni di bilancio. Non era finanziato San Rocco quando lei...
No,
magari mi sbaglio.
Magari sbaglio anch'io, non lo so, infatti glielo chiedo. Sbagliamo
tutti. Glielo chiedo.
Ci sono altri interventi? Nessun altro? Ok, allora lo mettiamo ai voti. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Allora, chiedo scusa, no, è perché c'è stata una titubanza. Allora, Venini, astenuto? Grega, Curtoni e Sghez, contrari. L'immediata esecutività, chi è favorevole? Tutti favorevoli. A margine un ringraziamento sentito per la professionalità e la precisione con cui il vice sindaco... No, ci crede. Il supporto tecnico è prezioso per questa amministrazione da parte del vice sindaco. Sette, regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, modifica l'articolo 78, dobbiamo andare ad approvare questa modifica dell'articolo, si è resa opportuna per accogliere un po' le istanze da parte reiterate, anche in maniera così abbastanza incisiva, da parte dei consiglieri, che hanno manifestato spesso e volentieri l'esigenza di riportare nel verbale l'integrale trascrizione degli interventi della seduta. Esclusa questa seduta che continua col vecchio sistema, con le prossime diciamo che, precisando che ad oggi gli interventi dell'intera seduta del Consiglio Comunale vengono registrati e poi successivamente vengono trascritti, però la trascrizione non fa parte integrante e sostanziale del processo verbale, ma poi viene resa disponibile mediante la pubblicazione in consultazione in una sezione dedicata sul sito dell'ente, sul sito istituzionale del Comune. Il processo di trascrizione impegna, in questo senso, in parte anche l'ufficio di segreteria che prima della pubblicazione procede poi al puntuale e integrale controllo del testo trascritto che fino ad oggi era fornito da una ditta incaricata. Con questa modifica di regolamento ci verrà permesso di registrare la seduta attraverso una registrazione audio o un altro sistema simile e poi di allegare la trascrizione ai verbali, così